Tutti noi da piccoli ci siamo alzati dal letto di notte pur sapendo che era proibito per far qualche marachella. Magari rubare un po' di cioccolata dalla credenza. Ecco, in quel momento in cui abbiamo cercato di camminare pianissimo sulle punte senza emettere suoni, ci siamo quasi convinti di poter essere invisibili per un attimo. Di esserci fusi con l'ombra. Probabilmente mamma era sveglia nell'altra stanza che sentiva e sopportava. Questa sensazione poi l'abbiamo ritrovata nei nostri giochi infantili, ad esempio nei videogame. C'è quel personaggio silenzioso vestito di nero che lancia stelline pur non avendo una tasca visibile, che brandisce una katana con tanta potenza quanto assenza di qualsiasi rumore. Il ninja. E lì nasce un primo fraintendimento. Perché i ninja, esistevano davvero, non sono solo personaggi di videogame, ma dall'altro lato tutto il nostro immaginario riguardo questi leggendari guerrieri è molto più cosplay che storia.
Wake up pills. Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi sfoderiamo, è proprio il caso di dirlo, la verità su una delle figure più distorte di tutto l'immaginario pop. Il ninja, o per dirla come si dovrebbe, lo shinobi. Una parola che già dice molto, perché nel caotico sistema di scrittura giapponese che affronteremo, piccolo spoiler, shinobi e ninja significano esattamente la stessa cosa, ma arrivano da due letture diverse dello stesso ideogramma. Ninja è la lettura cinese dell'ideogramma che indicava questo guerriero. Shinobi è la lettura giapponese dello stesso identico ideogramma. Stesso simbolo, stesso concetto, due suoni diversi. Un primo assaggio della follia del sistema linguistico nipponico. Ma prima di arrivare ai grovigli linguistici c'è una domanda che tutti ci siamo fatti almeno una volta. Chi erano davvero i ninja? Esistevano innanzitutto? Erano davvero vestiti così? Lanciavano effettivamente quelle micidiali stelline? Perché l'immaginario collettivo ce li presenta come super agenti segreti in full black, agili come ragni, muti come statue, letali come un intero reparto speciale. La verità, sorprendentemente, è più semplice ma più interessante del mito. Gli shinobi non sono nati in un tempio segreto né in una setta che reclutava bambini prodigio. Sono nati nel periodo in cui il Giappone era più vicino a un gigantesco condominio litigioso che a uno stato, il periodo Sengoku, tra il XV e il XVI secolo.
Ora non so se sono l'unico pazzo nerd che ci sente un'assonanza fortissima con Son Goku, ma magari è un caso, non lo so.
Chi sei? Goku non lo sai.
In ogni caso, nel periodo Sengoku, i daimyo, signori feudali locali, si contendevano territori e castelli con guerre continue, alleanze fragilissime e tradimenti all'ordine del giorno. In quel clima emerge la figura dello shinobi no mono, letteralmente colui che si nasconde. Non è un rango militare, è una funzione. La spia, l'infiltratore, il sabotatore. Altro che super guerriero, lo shinobi nasce come specialista dell'informazione, non come combattente. E naturalmente, qual era la sua divisa ideale? Quella tutta nera per mimetizzarsi con l'oscurità? Ma ovviamente no. Era qualunque vestiario lo facesse sembrare banale, anonimo, invisibile nella folla. La divisa in nero esce dal teatro Kabuki. Arriva dopo, perché nella realtà sarebbe stato il modo più ovvio per farsi notare. Il ninja non era un'identità fissa né una casta. Non esisteva una scuola dei ninja. La maggior parte degli shinobi erano contadini addestrati, mercenari ingaggiati dai daimyo, samurai ma di basso rango, che svolgevano incarichi troppo sporchi per essere ufficialmente attribuiti a loro. Le due aree più celebri furono Iga e Koga, regioni montuose con comunità semi-autonome specializzate in tattiche di guerriglia non convenzionali. Erano famosi non per aver creato un ordine segreto di super guerrieri, ma semplicemente perché si erano organizzati come milizie locali, capaci di difendersi nel loro territorio in modo creativo e spesso scorretto. Quindi, quando un signore feudale aveva bisogno di infiltrare un castello, bruciare un magazzino, fare una ricognizione impossibile, compiere magari anche un assassino mirato, poteva chiamare loro. Lo shinobi era una sorta di professione temporanea. Non era un'identità etnica, né un ordine monastico, né qualcosa che identificava a tutto tondo l'essere umano che lo era. Era un ingaggio. Fra l'altro a noi è arrivato il nome cinese, quello di ninja, che era usato pochissimo perché era usato pochissimo anche il termine shinobi, che anch'esso è utilizzato con maggior frequenza un secolo dopo che degli shinobi non v'è più traccia. Al tempo venivano chiamati persone ombra, agenti nascosti o operai della notte. Se la nostra cultura ha consegnato ai ninja questa agilità da circo, questa capacità di fare parkour estremo, la realtà era molto meno spettacolare ma molto più efficace. Perché un vero shinobi somigliava molto meno a un ninja del nostro immaginario e molto di più a un Bear Grylls, a Leonardo DiCaprio in Revenant. Infatti si addestravano in corse in montagna, resistenza alla fatica, memorizzazione del territorio, mimetizzazione nella vegetazione, capacità di leggere le tracce e i segnali sul terreno, sopravvivenza in condizioni estreme senza cibo, uso di corde, rampini, scale di fortuna e tecniche di travestimento. Non serviva essere quindi un acrobata, serviva riuscire a ignorare la dignità abbastanza a lungo da rotolarsi nel fango se questo significava non farsi vedere. Mangiare vermi quando necessario, sapersi travestire da donna per ingannare uno sguardo disattento. Il mito del ninja iperarmato, pieno di stelline e katane, nasce in epoca moderna. Lo shinobi storico usava quello che aveva a disposizione o quello che non avrebbe fatto pensare a un'aggressione premeditata. Quindi niente katana, ma coltelli corti, falcetti agricoli, strumenti da scasso, piccoli dardi e effettivamente alcuni, fra virgolette, effetti speciali, come delle polveri accecanti a base di pece. Le celebri shuriken, le stelline, erano usate davvero, ma non come arma principale. Il loro scopo era principalmente distrarre, creare panico o magari effettivamente intingerle nel veleno e sperare in un colpo fortunato, ma era una rarità. Ad esempio, se si è in mezzo alla folla e si deve colpire una persona precisa, si possono lanciare delle stelline dal lato opposto, sperando magari di ferire qualcuno o anche solo far rumore per attirare l'attenzione da quel lato e dunque poter raggiungere la propria, fra virgolette, preda indisturbati. Anche perché lo shinobi non cercava mai il duello, cercava l'effetto. Bisognava colpire in fretta e fuggire vivi, ma spesso e volentieri non nel silenzio assoluto, quanto nella confusione totale, in modo da passare veramente inosservati fra la folla. La storia giapponese oltretutto parla pochissimo dei ninja. Perché? Perché non erano considerati guerrieri di alto rango. I loro compiti erano per definizione di basso profilo, roba per plebaglia. Omicidi sporchi, fare casino, riportare informazioni, assumere travestimenti ridicoli e vivere al gelo nelle foreste sperando di intercettare un messaggero. Certo, qualche episodio in cui gli shinobi contribuirono a far vincere una battaglia o addirittura una guerra esiste ed è diventato celebre. Nel 1562, ad esempio, gli abilissimi shinobi di Iga riuscirono a infiltrarsi tra le linee del potente Oda Nobunaga per sabotare rifornimenti e incendiare edifici strategici. Riuscirono in questa maniera a rallentare fortemente l'avanzata del potente Oda, consentendo ai suoi avversari di organizzarsi e affrontarlo uniti. In un altro caso documentato, un piccolo gruppo riuscì a introdursi nel castello di Sawayama, passando attraverso sistemi di drenaggio e scale improvvisate, eliminando sentinelle con una precisione quasi da manuale. Un po' come i ninja che immaginiamo, ma è ricordato come episodio speciale proprio per questo. Non era la consuetudine, era un qualcosa di incredibile anche allora. I contadinacci del daimyo sono riusciti a compiere un'operazione da veri samurai, avrebbero detto. Ma allora perché li immaginiamo come supereroi? Beh, perché come spesso accade, la cultura pop ha fatto quello che Hollywood sa fare meglio, trasformare un professionista specializzato in un mito. Il primo colpevole in realtà fu tutto giapponese, il teatro Kabuki. Voleva rappresentare personaggi invisibili sul palco e inventò il trucco degli attori vestiti di nero totale per simboleggiare nessuno. Il pubblico lo amò moltissimo e quando questa pratica arrivò in Occidente, insieme alle prime strane e imprecise voci sui ninja, a quanto pare facemmo un collegamento. Ah, eccoli quei guerrieri specializzati, quegli infiltrati. Devono essere proprio quelli vestiti di nero del teatro Kabuki, è così che vestivano. E invece no. Non è colpa solo di noi occidentali, eh. Anche i giapponesi stessi, gli scrittori di secoli dopo del periodo Edo, romanticizzarono la figura dello shinobi, il piccolo contadino che tramite l'addestramento diventava come un samurai. Ma erano figure per lo più letterarie, metaforiche e infatti dotate quasi sempre di poteri magici o divini. Erano un simbolo, insomma. Si era presa un'antica professione di basso rango e profilo e si era utilizzata per nobilitare l'uomo comune quale eroe di una storia. Un qualcosa che fa dei romanzieri di tutto il mondo. Insomma, i ninja erano molto più umani di quanto li immaginiamo. Addestrati e astuti, sì, capaci di muoversi ai margini delle regole, ma non super guerrieri, non super acrobati. Quanto persone che di notte strisciavano nel fango, che portavano informazioni da un villaggio all'altro, che preparavano imboscate sporche e travestimenti. e il fatto che fossero, fra virgolette, semplici esseri umani li rende ancor più meritevoli di stima. Perché anche un contadinaccio, se si addestra e si impegna, può diventare un soldato anche più utile del più nobile dei samurai. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.